Ora, questo concetto vi è molto utile perché vi dice che una società priva di movimento casuale sarebbe priva di movimento, dato che un movimento perfettamente allineato è uno statico. È uno statico. In effetti non sta andando in nessuna direzione, ma potete mettere un punto per aria e dire: beh, potrebbe potenzialmente andare in questa direzione. È uno statico. La randomity ottimale avrebbe una quantità tollerabile che non sarebbe del tutto incapace di subire allineamento. Sarebbe da qualche parte nella fascia centrale. La musica, l'estetica dipendono dalla randomity. La mente nella musica segue un'onda sonora e pensa che quest'onda sonora sia uno statico, vedete? Prendete la banda di Susa. Si ripete e si ripete per alcune note e lei dice: ah, bello statico. E si mette a rilassarsi sulla faccenda e all'improvviso la tuba o il clarinetto o qualcos'altro attacca ed aggiunge un nuovo vettore o una nuova serie di vettori. Così la persona viene subito avvisata e dice: oh! E poi continuano così. E poi all'improvviso passa a quello che sembra essere: sta andando nella direzione di uno statico, e poi zip, succede qualcos'altro. Ora, i ragazzi che vanno molto veloci possono tollerare una grande quantità di randomity nella musica. Vanno molto veloci, prendono la musica più o meno alla stessa velocità e non sopportano nemmeno lo statico di 5 o 6 note, una dopo l'altra, allo stesso livello. Non lo sopportano davvero. Non sopportano nemmeno una nota come Do maggiore. Questa è musica di chiesa. Qualcosa del genere. Do maggiore non è qualcosa che vogliono tra i piedi. Così ci buttano dentro un paio di do bemolle e diesis e poi la interrompono inserendosi con, anziché col boom 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 di una gran cassa, con boom di boom 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 e dicono: accidenti, questa sì che è musica. Beh, forse per loro è musica, per altri non lo è. Potete effettivamente prendere ritmo. Un ritmo monotono e fare cose agli individui perché gli date un tono statico. Gli state dando uno statico, così vanno in una specie di trance ipnotica. Vedono uno statico e sono disposti ad affidarvisi perché il loro punto di emanazione è apparentemente, come viene postulato in Dianetics, uno statico. Un tono monotono ed uno statico, per una mente primitiva, sono Dio. Quindi introducete abbastanza azione da convincere qualcuno che si sta verificando dell'azione e poi introducete nell'azione abbastanza uniformità da dirgli che non si sta verificando un'azione, che non è affatto casuale, che è monotona. Ora aggiungete abbastanza quantità da colpirlo con un'onda di shock e lui vi si affida. La formulazione delle leggi dell'estetica non è troppo difficile ora. La potete produrre, ad esempio, racconti. I racconti seguono una curva, seguono l'interazione della scala del tono. E se un racconto, ad esempio, ottiene la casualità da 1.5 che colpisce 3.0. E quindi si ha 1.5 e 3.0. E 1.5 e 3.0. E 1.5 e 3.0. E naturalmente in una commedia vince il 3.0. E in una tragedia l'1.5. Naturalmente la scuola letteraria corrente non funziona proprio così. Funziona fra 0.2 e 0.9. E tutti hanno paura che lo 0.9 non vinca, che lo 0.2 vinca e via dicendo. E quando alla fine si conclude, sono tutti lieti di scoprire che lo 0.2 ha vinto. L'enorme popolarità di 1984, ad esempio. Se volete scrivere una splendida novella, una novella davvero splendida per questa società in questo momento presente, cominciate come se a qualche punto vi imbatterete in un bel solido 1.5 e più o meno, quando la gente sarà in shock perché ha letto che 1.5 esiste, cominciate a portarla fuori pista. E poi alla fine, beh, semplicemente non lo tagliate corto con la morte, no. Vedete, la morte ha una certa qualità drammatica. Quello che fate è farlo scendere fino in fondo, al livello 0.5, e poi indicate che da quel punto la cosa si trascina in modo insopportabile per anni ed anni ed anni, e forse non arriverà nemmeno alla morte. Potete tracciare la trama di ogni novella sulla scala del tono in relazione al tempo della trama. Potete prendere la scala del tono e disporla con un vettore di tono che va a destra o a sinistra e potete tracciare la trama e potete vedere qual è l'interazione della scala del tono su di essa. E poi avete un'interazione di dinamiche e poi l'artista, lo scrittore nella cosa. Semplicemente vi introduce una casualità in modo che non diventi troppo monotona. E siete a cavallo. Naturalmente l'artista non pensa sempre, sapete, di scrivere per il proprio piacere o qualcosa del genere. Noto comunque che a tutti piace mangiare. Scrive per la società e gli scrittori vanno fuori moda. E non si rendono mai conto perché vanno fuori moda, ma la società si sposta sulla scala del tono, in modo che l'interazione dei due punti sulla scala del tono, alto e basso, dove sono questi due punti, scrive da un'epoca in cui era magari abbastanza alto e la società gli è sfuggita. Ed eccolo lì, con una bella trama che avreste benissimo letto nel 1910, mentre tenta di venderla nel 1951. Uno scrittore scrive la stessa trama un sacco di volte e per lui essa diventa uno statico, lo annoia. Poi comincia a dire alla gente che non gli piace scrivere. Tutto quello che deve fare è tornare e riprendere le sue conclusioni, che era la trama giusta, ricordare le sue conclusioni. Ora ideare una nuova trama che stende tenendo presente la società e poi arriva e li stende. Non c'è niente di molto difficile in questo. Nella pittura è lo stesso. Una volta era Maxfield Parrish ed ora è Salvador Dalí. È un gran bel tipo. Mi piacciono i suoi scheletri e cose così. Mi fanno molto piacere, ma temo solo quando sono in fondo alla traccia del tempo in un engram.